Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
L'affermazione ricorrente che i selvaggi somigliano a animali o a scimmie contiene già la chiave del pogrom, della cui possibilità si decide nell'istante in cui l'occhio di un animale ferito a morte colpisce l'uomo. L'ostinazione con cui egli devia da sé quello sguardo, non è che un animale, si ripete incessantemente nelle crudeltà commesse sugli uomini, in cui gli esecutori devono sempre di nuovo confermare a se stessi il «non è che un animale», a cui non riuscivano a credere neppure nel caso dell'animale.
Buongiorno, ben arrivati a Geronimo, che ha aperto con una citazione di Theodor Adorno, da Minima Moralia. Una citazione che ci parla di violenza, di negazione di diritti, di sottomissione perpetrate ai danni degli animali e anche degli esseri umani relegati al rango di animali. Invece di recuperare l'animalità dell'essere umano, quella meravigliosa animalità che ci accomuna, troppe sono state e sono tuttora le volte in cui degli uomini e delle donne vengono ridotti, usando il termine tra virgolette, ad animali, depotenziandone quindi la rilevanza etica. Come se l'altro, lo straniero, l'ebreo, la persona che non conta, l'animale, fosse mera natura, non appartenesse al logos. L'antisemitismo, la supremazia dei bianchi sui neri e ogni episodio di razzismo e di classismo che ha attraversato la storia ha legittimato colonialismo e imperialismo, condizionando la storia politica ed economica. A queste cruciali questioni è dedicato un volume, appena uscito dall'editore Mimesis, che raccoglie tra l'altro contributi presentati a una scorsa edizione degli incontri internazionali Max Horkheimer, svoltisi a Locarno. Il volume è curato da Nicola Emery, ideatore di queste giornate di studi e direttore della collana di Mimesis Incontri Internazionali Max Horkheimer, nella quale è da poco uscito questo volume che si intitola Potere e pregiudizio, filosofia versus xenofobia. Emery vi ha contribuito con un'introduzione e con un suo saggio intitolato Che razza di specie? Critica contro storia e lotta. Come sapete, Nicola Emery è professore di filosofia e di estetica all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana e tra le sue pubblicazioni figurano, accanto a monografie di riferimento dedicate alla filosofia italiana del Novecento, penso in particolare a Giuseppe Renzi, a cui dedicammo tempo fa un Geronimo, e a volumi sulla teoria e l'estetica dell'architettura, anche studi sulla scuola di Francoforte. Proprio dal confronto critico con le tesi sull'antisemitismo della scuola di Francoforte, che Emery intraprende nel suo recente saggio sul razzismo, prenderemo le mosse tra un istante. Ho dunque il piacere di dare il benvenuto a Nicola Emery che, come dicevamo, nel volume da lui curato Potere e pregiudizio, firma un saggio che si intitola Che razza di specie? Critica contro storia e lotta. Già nelle prime righe ci imbattiamo in un'osservazione molto interessante da cui potremmo prendere le mosse. Nicola Emery, lei sostiene che, riguardo al razzismo che si basa su una presunta differenza biologica, neppure i pensatori della scuola di Francoforte, quindi particolarmente Horkheimer e Adorno, siano riusciti a tematizzarlo con uno sguardo critico. E citando anche Enzo Traverso, autore del volume Auschwitz e gli intellettuali, lei scrive che i cosiddetti segnalatori di incendio francofortesi, malgrado il loro lungimirante pessimismo sulla situazione in Germania, non sono giunti a tematizzare criticamente il razzismo, tra virgolette, biologico. Quindi qui si intravede un confronto critico che mi sembra le stia molto a cuore con le tesi sull'antisemitismo della scuola di Francoforte.
Sì, certo, diciamo l'orizzonte nel quale si colloca questo saggio è proprio quello, no? È una considerazione dell'impianto, dell'impostazione socio-psicologica sviluppata dai francofortesi, dunque da Max Horkheimer e da Theodor Adorno, sia nella dialettica dell'illuminismo sia negli studi empirici, nelle ricerche empiriche sull'antisemitismo e sul pregiudizio in generale, ricerche svolte durante gli anni dell'esilio negli Stati Uniti. È un confronto empirico con questi testi, il mio, all'insegna appunto di una considerazione secondo la quale l'approccio psicosociologico è riduttivo, tutto sommato, no? L'antisemitismo, intanto, per i francofortesi è letto in chiave freudiana, insomma, il disagio della civiltà, il testo di riferimento secondo il quale la nostra idiosincrasia nei confronti l'idiosincrasia nei confronti dell'ebreo nasce da una rimozione, e da una proiezione morbosa sull'altro del rimosso, no? È proprio uno schema freudiano, come dire, il disagio della civiltà impone repressione degli istinti e questi vengono proiettati morbosamente su un nemico immaginario, nel caso specifico appunto dell'antisemitismo sull'ebreo, nel quale o nella figura del quale, della quale si catalizzano tutta la negatività del rimosso, no? Dunque gli aspetti anche più insopportabili dell'esistenza, tant'è vero che l'ebreo già nella propaganda e ancora nella propaganda nazista era evidentemente fatto oggetto di dispregio tale da avvicinarlo al mondo dell'animalità più bassa, no? Dello scarafaggio, per esempio. Ecco, c'è questo momento di proiezione morbosa che nei francofortesi sembra, come dire, poter spiegare con un fenomeno come l'antisemitismo, ma in certo senso anche il razzismo. Questo è un approccio molto interessante, evidentemente, ma a mio modo di vedere un po' riduttivo di questa questione che è più ampia.
Ecco, e quali sono allora le possibilità di ampliare la questione per non ridurla all'approccio, diciamo, psicologico, a questo approccio freudiano?
Manca, secondo alcuni autori, quelli legati agli studi postcoloniali, penso a Stuart Hall, ma penso anche addirittura a Frantz Fanon, indirettamente anche a Sartre, manca in questa impostazione intanto la focalizzazione del nesso, dell'articolazione profonda che vige fra il pregiudizio, il dispregio e i rapporti di classe e la razzializzazione dei rapporti di classe, no? Dei rapporti di classe che appunto nel mondo coloniale hanno, come dire, accompagnato strettamente lo sfruttamento, il fenomeno dell'accumulazione originaria del capitalismo alla dispregio e alla animalizzazione riservata appunto agli altri. Gli altri, gli schiavi, i neri, visti sempre e costantemente appunto come forza lavoro e dunque come relegati anche da questo punto di vista in una sfera che è quella dell'animalità, no? Di un'animalità con la quale ci si può rapportare violentemente, un'animalità, quella della forza lavoro, che è gestita con la violenza e che è espulsa così in una sorta di stato di natura nel cui ambito appunto non vigono diritti, no? Dunque c'è là sotto, come dire, un deficit di comprensione storico-materialistica da parte dei francofortesi, no? Parlare di psicologia del pregiudizio è importante, ma è riduttivo nella misura in cui non si coglie che questo pregiudizio ha una genealogia, ha una storia, una genealogia dettata anche evidentemente da una storia materiale legata all'economia e nella fattispecie concreta legata al fenomeno del colonialismo, e dunque il pregiudizio e da questo punto di vista il razzismo possono essere concepiti come fenomeni che hanno accompagnato strutturalmente l'organizzazione della modernità, e questo vale anche per l'antisemitismo.
Quindi questo è molto interessante, lei sottolinea appunto la razzializzazione della differenza sociale, non a caso si parlava anche addirittura di razza operaia, no? In questo senso il proletariato, certo, era definito una razza, e ci ha messo in luce già Nicola Emery le connessioni forti del concetto di razza con la storia politica ed economica della modernità, quindi un discorso di potere imperialista, sì, e colonialista.
Sì, certo, certo. Beh, naturalmente sappiamo che una scuola importante che nell'ambito degli studi storici si è sviluppata, soprattutto è definita anche come la scuola del 1492, nell'ambito della quale appunto si è fatto chiaro come il fenomeno appunto della scoperta del nuovo mondo da parte di Colombo, di Cortés, da un lato, e dall'altro la cacciata degli ebrei e dei marrani dalla Spagna, dall'impero spagnolo, sono assolutamente fenomeni simultanei, no? Il che ha determinato due articolazioni fondamentali nella genesi appunto del razzismo, diciamolo pure, ossia da un lato la considerazione degli indiani e degli abitanti del Nuovo Mondo, insomma, come animali da lavoro, no? Colombo è chiarissimo quando propone di portare dal Nuovo Mondo manodopera al posto dei cavalli, insomma, no? Di riempire la nave con addirittura in modo equivalente proprio lo spazio dell'uomo, lo spazio dell'altro è del tutto analogo a quello dell'animalità, dunque è un'importazione di manodopera priva di qualsiasi riconoscimento sociale e ovviamente priva di ogni riconoscimento politico. D'altra parte, al contempo, nella Spagna appunto dell'epoca si va delineando in maniera chiarissima una degradazione del marrano, dell'infedele, dell'ebreo sotto i colpi dell'Inquisizione, una rappresentazione dell'ebreo come maiale, come animale, cioè tutto un bestiario che accompagna appunto l'antisemitismo cristiano che l'Inquisizione alimenta e gestisce in maniera, come dire, terribilmente violenta, e all'insegna appunto di una animalizzazione dell'altro che è del tutto analoga a quella che avviene appunto e che è riservata anche ai selvaggi, per così dire, scoperti appunto nel Nuovo Mondo. Dunque proprio un momento cardine questo nella genesi storica, nella genealogia, per meglio dire, del razzismo. Ecco, su questo i francofortesi non si sono avventurati, malgrado le loro analisi siano sempre così profonde che tracce di questo evidentemente si ritrovano nelle tesi sull'antisemitismo.
Anche perché adesso c'è una sensibilità, diciamo, maggiore, contemporanea, per esempio antispecista. Certo. Il saggio racchiude anche un contributo, per esempio, di Massimo Filippi, e lei stesso, Nicola Emeri, sottolinea questa riduzione animale in senso spregiativo dell'altro invece di recuperare l'animalità dell'essere umano, perché siamo animali.
Certo, da questo punto di vista indubbiamente la storia del razzismo guardata secondo quest'ottica ci consente di dire che vi è anche una componente politica molto importante nello specismo, no? Relegare l'animale e l'altro da sé in genere in una specie diversa, in un'altra specie, è del tutto funzionale alla costruzione di uno stato di natura che diventa insomma il luogo nel quale la privazione dei diritti è radicale, un luogo nel quale la specie, l'animalità e anche l'altro uomo relegato ad animale è un altro appunto depotenziato a nuda vita e che può essere appunto gestito al di fuori di qualsiasi nozione di diritto in termini di mera violenza, no? Di mera violenza. L'altro è ridotto a natura e dunque questa natura è gestita in termini di mera violenza perché non appartiene al logos, perché è physis, è natura priva di logos come quella dell'animale. Dunque il polo animalità-specie è del tutto funzionale anche ad una gestione, come dire, terribilmente violenta dei rapporti interumani, e questo è senz'altro. Su questo, ecco, devo dire che Adorno ha pagine molto belle, sia in Minima Moralia, sia in testi più, ancora più tardi. Proprio Adorno ha avuto una sensibilità per questo, no? Ci sono dei passaggi nei quali lui riconosce molto bene questa genesi incrociata, intrecciata, no? Dove ridurre o vedere nell'altro una figura animale invece di portare a una solidarietà maggiore con lui e con il mondo dell'animalità, invece di sentire noi l'animalità, appunto, invece di riconoscere anche un mimetismo positivo, una somiglianza fra le specie del tutto positiva e che potrebbe portare a una riflessività maggiore e anche una diversa gestione della politica. Ecco che Adorno sottolinea come l'Occidente si è costruito proprio su questa dicotomia, e questa dicotomia specista e del tutto funzionale a una gestione razzista anche dei rapporti sociali.
In effetti è proprio una citazione di Adorno in questo senso che abbiamo messo all'inizio di questa puntata, quando dice che l'ostinazione con cui l'uomo devia da sé lo sguardo dell'animale che ha ferito a morte, ripetendosi non è che un animale, si ripete anche sulle crudeltà commesse su altri uomini, relegati appunto al rango di animali, quindi privi di diritti. Cambiando adesso argomento, ma con un'associazione di idee legata al selvaggio stato di natura che va inquadrato, il pensiero va a Hobbes, di cui lei, Nicola Emery, parla nel suo saggio, mettendone anche in luce le differenze rispetto al pensiero di Spinoza. Cosa si può dire al riguardo?
Sì, per quanto complesso, va sicuramente sottolineato che in Hobbes la dicotomia fra stato civile e stato di natura intanto è alimentata proprio dalla conquista del nuovo mondo, nel senso che nello stato di natura sono relegati fra coloro che sembrerebbero, come dire, partecipare di un mondo soltanto violento e incivile, il mondo dei lupi, no? Dove l'uomo è lupo all'uomo, sono proprio esplicitamente menzionate i selvaggi del nuovo mondo, no? Lo stato di natura è contrapposto da Hobbes, e dunque anche lo stato tra molte virgolette di questi selvaggi è contrapposto da parte di Hobbes a uno stato civile nel quale si esce appunto dallo stato di natura e nel quale l'uomo non è più lupo all'uomo, ma perché? Perché l'uomo delega, in cambio della sua protezione, delega ogni potenzialità e ogni espressività politica, ogni attività al grande Leviatano, no? Al grande Stato, allo Stato, insomma. E allora vi è questa, come dire, dialettica terribile di estraniazione, di alienazione, per cui appunto bisogna estraniare, alienare ogni potere e affidarlo a uno Stato che ci protegge, che dovrebbe proteggere i sudditi, ma in cambio appunto di un depotenziamento assoluto dei sudditi, che non hanno più diritto di espressione, che non vantano più nessuna autonomia. Spinoza
invece non ha ripreso questa idea, pur essendo del periodo.
Certamente Spinoza, e da qui si può fare iniziare una controstoria, no? Sia politica sia anche della questione in fondo della discriminazione. Spinoza appunto, anche se la questione è molto discussa e ci sono interpreti che possono andare anche in altra direzione, per molti versi Spinoza sembra invece proprio, come dire, voler delineare una prospettiva diversa nella quale non vi è mai, non mai deve esserci alienazione totale della propria potenza, del proprio potere da parte dei soggetti, delle masse rispetto allo Stato, ma anzi questo lo Stato deve sempre temere che la pazienza dei sudditi giunga a termine se lo Stato non si comporta in maniera adeguata, ossia perseguendo e concedendo e assicurando la libertà dei soggetti. Lo Stato deve sempre conoscere il pungolo della ribellione, il pungolo della rivolta, il pungolo del pensiero libero, insomma, no? Non il pregiudizio, ma al contrario. Se il pregiudizio teorizzato da Hobbes è favorevole a una crescita e a una amministrazione sotto il segno del terrore e della paura, ecco che invece la prospettiva spinoziana rovescia i termini e rovescia anche la paura. Non è più il soggetto ad avere paura del potere, ma è il potere che dovrebbe appunto sempre sentire la paura che i soggetti riescano a ribellarsi e dunque tenere sempre presente questo e allargare i limiti della libertà, insomma.
Siamo in chiusura quasi, ma io non volevo chiudere senza aver citato un racconto importantissimo per la cultura europea, Lazariglio de Tormes, che lei inserisce in questo saggio. È la prima parte molto conosciuta, esce nel XVI secolo, di autore anonimo, ma anche la seconda parte, quella del 1620, che ha un autore, Juan de Luna, e che è meno studiata. Ecco, come si collega la storia di Lazariglio a tutto questo?
Ma la storia di Lazariglio è splendida, insomma, la seconda parte è assolutamente trascurata. Io ho cercato in questo saggio di inserirla nel contesto di cui stiamo parlando, un po' perché appunto la genesi eccetera è ricollocabile appunto in quella Spagna segnata dalla cacciata degli ebrei e dalla vicenda dei marrani e anche dalla conquista del nuovo mondo, e dall'altro perché forse in Lazariglio si può leggere davvero una figura che in qualche modo è riconducibile alle posizioni di Spinoza. Spinoza che abbiamo appena descritto, no? E poi soprattutto l'azzariglio viene trasformato, è una sorta di marginale che viene trasformato in mostro, insomma, no? È un mostro, diventa mostro, l'Inquisizione lo raffigura come un mostro, ma lui, questo povero marginale, riesce in qualche modo a ribellarsi e fa capire come il mostro possa riprendere la parola, no? Come il mostro possa ribellarsi, si sia ribellato, e la modernità ci fa capire, questo breve racconto è segnata sia dal Leviatano e dunque dalla politica del terrore e del pregiudizio, ma è segnata anche da contromovimenti possibili, da movimenti appunto che vanno in senso opposto e tendono evidentemente a, come dire, a criticare il potere in questi termini.
Allora, questo testo, la storia di Lazzariglio de Tormes, che è la storia di un emarginato, ricordiamo, uscita nel 600, la seconda parte, è la storia di un picaro, di un vagabondo, di un poveraccio che deve tirare a campare, ci riporta dunque a quella riduzione ad animale, anzi a mostro, perché a un certo punto Lazzariglio viene esibito, no, come una sorta di uomo pesce, di ibrido mostruoso. Ma Lazzariglio riesce a ribellarsi, a fuggire, ed ecco che diventa un esempio, come ci diceva Nicola Emeri, di resistenza al potere, un esempio di controstoria, insomma. Quindi tutto questo ci ricorda il nostro Lazzariglio, e non è poco.
La storia di Lazzariglio appunto in qualche modo ci ricorda che occorre scrivere la storia, ma avere sempre un occhio sulla controstoria, perché una controstoria c'è stata e ancora c'è, no? E ancora c'è, ancora si muove, e credo che abbia senso ripercorrere questa storia sia all'insegna, per esempio, del concetto di Foucault di controstoria, che è assente, che non è stato, come dire, elaborato dai francofortesi, e questo appunto ci ricorda anche che anche nell'attualità una controstoria si sta muovendo, una controstoria che è totalmente legata con i problemi di cui parliamo, è una controstoria che il movimento Black Lives Matter, per esempio, sta articolando a livelli globali, insomma, no? Credo quindi che ci siano, queste questioni sono legate a grandi temi della filosofia politica moderna, ma stanno tornando anche di grandi attualità grazie a studi che sono quelli degli autori dei post-colonial che ho citato all'inizio, insomma.
Per una bibliografia su questi temi vi rimando al saggio di Nicola Emeri, con cui abbiamo avuto il piacere di conversare in questa puntata, e in generale a tutto il volume da lui curato, Potere e pregiudizio, filosofia versus xenofobia, edizioni Mimesis. Io ringrazio Nicola Emeri per la sua partecipazione e ringrazio tutti voi che ci avete accolto con il vostro partecipe ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.